Va ora in onda La Toscana delle Culture. Interviste, approfondimenti, eventi sostenuti dalla Regione Toscana. A cura della redazione di Rete Toscana Classica.
Benvenute e benvenuti da Andrea Nanni alla puntata di febbraio della Toscana delle Culture, la rubrica di Rete Toscana Classica che ogni terzo mercoledì del mese cerca di dar conto delle politiche che la Regione Toscana sta perseguendo in ambito culturale. Oggi parleremo di Europa, un tema caldo, chi l'avrebbe mai detto, invece insomma, l'attuale scenario politico internazionale lo rende appunto un tema abbastanza scottante. Parleremo di diverse iniziative e di istituti che sul territorio toscano fanno da ponte con la dimensione europea. Quali sono queste iniziative e questi istituti e in che modo appunto possano essere dei ponti tra la Toscana e l'Europa? Lo chiediamo a Cristina Giachi, la Presidente della Commissione Cultura del Consiglio regionale della Toscana, che è con noi al telefono. Bentornata Cristina.
Bentrovati a voi e agli ascoltatori.
Allora, partirei da un istituto che si chiama Accademeia, spero sì, di averlo pronunciato bene, si scrive col K ed ha sede a Firenze, si definisce Scuola di Politiche Europee per il Governo del Territorio, è un istituto che tra l'altro ti vede direttamente coinvolta, Cristina, in quanto
è vero.
Sei parte del comitato scientifico che è presieduto da Dario Nardella, ex sindaco di Firenze e oggi appunto europarlamentare. Ci racconti che cos'è Accademeia?
Volentieri. Devo dire che quando negli anni del sodalizio tra me e Dario, quando si lavorava al Comune di Firenze, ero la sua vice sindaca, abbiamo tante volte riflettuto tra noi su come fosse indispensabile preoccuparsi della formazione di un amministratore pubblico, perché bene o male noi, benché avessimo fatto studi giuridici e eravamo arrivati a ricoprire quei ruoli, lui di sindaco e di vice sindaca, con una bella esperienza e tanta gavetta alle spalle, ma nella nostra posizione c'erano anche persone che non avevano fatto studi giuridici, che non avevano molta esperienza, e devo dire, benché questo sia giustissimo che la legge consenta a rappresentanti dei cittadini di farsi eleggere sindaci, abbiamo tante volte verificato che la realtà di un amministratore oggi è talmente complessa per le scelte che deve fare, che non avere la rete di protezione di una formazione un po' strutturata può rappresentare tante volte un fattore di forte stress e anche di, diciamo così, titubanza o di erronea decisione anche. Quindi certo, devo dire che Dario Nardella, nella sua qualità ora di onorevole membro del Parlamento europeo, ha ricordato questa necessità che tante volte aveva, sulla quale tante volte aveva riflettuto, e mi ha proposto di collaborare con lui a questo bel progetto. Accademeia è una scuola di formazione politica per giovani amministratori under 35 che vengono da tutta Europa. Nella prima sessione privilegeremo gli italiani, però poi l'idea è quella di aprirsi a corsisti di tutta Europa, grazie alla collaborazione con due importanti network di comuni italiani ed europei, cioè ANCI ed Eurocities. È un'iniziativa bipartisan che non vorrebbe avere colore politico e vorrebbe coinvolgere un po' tutte le sensibilità, e questo fa anche nei membri del consiglio, del comitato scientifico, che vuol sfruttare diciamo una didattica innovativa per ottenere due obiettivi: fornire degli strumenti di interpretazione della realtà, di comprensione della realtà sempre più complessa che la vita di un amministratore porta ad affrontare. Dall'altro lato anche creare occasioni di network tra le città, che si sono rivelate, almeno nella nostra esperienza, fondamentali nell'affrontare temi spinosi o urgenti o emergenti da un certo punto in poi, e quindi creare l'opportunità a questi giovani amministratori di formarsi, da un lato ascoltando persone più esperte, dall'altro confrontandosi tra loro e con tecnici per esaminare casi di studio, situazioni concrete, e dall'altro anche però di stringere tra di loro legami che possano poi giovare alle loro comunità di riferimento. Quindi Accademia comincerà il suo lavoro a fine di questo mese, con il primo weekend che sarà in presenza, poi avremo due fine settimana di lezioni a distanza e si concluderà ad aprile il primo ciclo con di nuovo un weekend, un fine settimana a Firenze in presenza. Questa prima volta per il lancio e per l'inaugurazione dei lavori della scuola sarà Paolo Gentiloni ad aprire i lavori venerdì 28, e avremo anche una bellissima lezione, dialogo sull'Europa nata dalle ceneri della guerra, che avverrà in un dialogo tra il professor Barbero e Dario Nardella medesimo. Ecco, quindi ci sembra di un modo per offrire un'opportunità formativa che privilegi anche gli aspetti comunicativi, ma che non rinunci ad affrontare di petto la complessità della vita delle nostre comunità, sia delle città, delle grandi città, sia dei piccoli paesi, che hanno complessità diverse, ma che richiedono comunque capacità ideativa, varietà di strumenti, capacità di attingere alle risorse europee, che sappiamo i bandi europei sono molto, molto difficili anche da soddisfare. Insomma, un modo per lavorare sulla formazione, quella formazione politica particolare che è quella necessaria agli amministratori locali. Ecco, questo è Accademia. Io sono molto contenta perché credo che colmi una lacuna e che possiamo fare un bel lavoro. Ecco.
Certo, un tema della formazione rispetto all'Europa sicuramente va a colmare delle lacune. Ancora siamo piuttosto, non ci sono, diciamo, strutture di base che tengano da questo punto di vista, quindi
sì, fatichiamo a comprenderci come europei in tutto, e a volte abbiamo un'idea dell'Europa soltanto come un luogo che ci sovrasta, ci impone decisioni sgradite, oppure che ci drena via le nostre risorse, cosa che non è, appunto, un enorme tesoro di opportunità anche, ecco.
Certo, che però richiede anche delle competenze, giustamente.
Esattamente, è proprio così.
Bene, senti, restiamo nella formazione, perché vorrei che tu ci parlassi di una, diciamo, premiazione che è avvenuta il 30 gennaio in Consiglio regionale, dove appunto sono state premiate le migliori tesi sull'Europa scritte da studentesse e studenti di tutte le università toscane, all'interno proprio di un'iniziativa voluta dalla Regione Toscana. Quindi ci racconti com'è nata e com'è strutturata questa iniziativa?
Certo, è un'iniziativa nata proprio nel Consiglio regionale dove io siedo, nell'ambito dei lavori della Commissione Europa, la commissione dedicata alle politiche europee. E quest'idea nacque all'indomani della scomparsa di David Sassoli,
certo,
quando ci si interrogava su quali potessero essere dei modi per onorarne la memoria, per farne memoria che avessero però un senso rispetto alla missione di chi oggi lavora nell'ambito politico, si forma e guarda all'Europa come orizzonte della propria attività professionale e anche della propria vita di cittadino. E nell'ambito della Commissione Europa, presieduta da Francesco Gazzetti, il mio collega, nacque questa proposta condivisa dalla vedova di David Sassoli, Alessandra Vittorini, di istituire delle borse di studio per studenti laureati, quindi premiare le migliori tesi di laurea che avessero l'Europa al centro come momento di riflessione, come contesto del lavoro di ricerca. E da allora, dal 2023, con una legge del Consiglio regionale che l'ha istituito, c'è il premio Miglior Tese di Laurea David Sassoli, che quest'anno è stato vinto da Samuele Bernardi, un laureato dell'Università di Pisa, allievo della Scuola Superiore Sant'Anna, che è stato seguito da altri studenti che si sono aggiudicati premi in denaro. Questo vuole essere un modo per onorare la memoria di Sassoli facendo quello che lui riteneva necessario, cioè continuare a costruire l'identità dei cittadini europei. E modo migliore che sostenere il lavoro dei giovani, dei più giovani, la loro crescita, come appunto in questa dimensione, in questa proiezione di cittadini europei, ci è sembrato il modo migliore, ecco, per farlo. E quindi da un paio d'anni si tiene il premio David Sassoli per la miglior tesi di laurea, e questo consente di fare un bel lavoro anche di sollecitazione, ecco, degli studi nei diversi campi che abbiano l'Europa come momento di riferimento o come contesto della ricerca.
Certo. Bene, allora direi che è arrivato il momento del nostro ascolto, e visto che parliamo di Europa non possiamo non ricordare che esiste un festival europeo della musica, l'Eurovision. Mi sembra che un po' di tempo fa ne abbiamo anche parlato insieme, perché c'era stata una possibilità che facesse tappa a Firenze nell'anno in cui poi in realtà fece tappa a Torino. Appunto, era il 2022.
È vero, mi ricordo. Poi dopo non c'è stato, ma esatto, abbiamo lambito la possibilità.
Esatto. Quest'anno si svolgerà a Basilea, quindi in Svizzera. Noi però ascoltiamo la canzone vincitrice dell'Eurovision 2017, che si è svolta in un luogo, insomma, che oggi è al centro di un conflitto terribile, cioè Kiev, e in cui ha vinto una canzone portoghese scritta da Luisa Sobral, che è una cantautrice portoghese molto brava, che ha scritto anche dei brani per la nostra Tosca Donati. Questa canzone l'aveva scritta per suo fratello Salvador Sobral, che è anche lui un cantautore, che l'aveva interpretata, e la canzone si intitola Amar Pelos Deutsch.
Se um dia alguém perguntar por mim, diz que vivi para te amar. Antes de ti só existi, cansado e sem nada para dar. Meu bem, ouve as minhas preces, peço que regresses, que me voltes a querer. Eu sei que não se ama sozinho, talvez devagarinho possas voltar a aprender. Do que virá depois. pode amar pelos dois.
Abbiamo ascoltato Salvador Sobral in Amar pelos dois, canzone vincitrice dell'edizione 2017 dell'Eurovision. Siamo alla Toscana delle Culture e, guarda caso, parliamo di Europa. Ne parliamo con Cristina Giachi, presidente della Commissione Cultura del Consiglio Regionale Toscana, che è ancora con noi al telefono. E prima parlavamo appunto con Cristina di formazione all'Europa. Ci ha raccontato appunto del coinvolgimento delle università toscane in questa iniziativa, questo premio Davide, intitolato a David Sassoli, coordinata dalla Regione Toscana, che ha portato alla premiazione delle migliori tesi scritte appunto nella nostra regione sull'Europa. A proposito di università, a Firenze c'è anche un istituto universitario europeo che tra l'altro sembra che stia appunto cercando di aprirsi il più possibile alla città con diverse iniziative. Ci puoi dare delle notizie più precise?
Sì, certo. Devo dire, credo sia l'unica università europea, l'istituzione universitaria europea che dipende direttamente dalla Commissione, ed è l'Istituto Universitario Europeo che ha sede a Piesole e a Firenze in piazza San Marco nell'ex corte d'appello. Devo dire che da anni l'Istituto Europeo fa un lavoro importante di apertura al territorio con l'annuale visita degli archivi, il Festival d'Europa, lo State of the Union, iniziative che mi auguro anche la nuova direttrice voglia continuare, ma intanto quest'anno ci propone una bellissima occasione, perché si tiene a cadenza regolare un festival di cinema, una rassegna di cinema dedicato all'Europa. Il prossimo appuntamento è il 26 febbraio alle 18:30 con il film 20 Days in Mariupol di Mislav Chernov, che ha vinto il premio Oscar 24, un documentario che racconta la guerra in Ucraina. Sì, esatto. E quindi torniamo, rimaniamo in tema dopo l'ascolto che abbiamo fatto. E queste occasioni sono non solo momenti nei quali si vede un bel film o un bel documentario, ma poi c'è un dibattito e un confronto che di solito coinvolge anche i ricercatori dell'Istituto Europeo, che è un luogo di ricerca che attira ricercatori, laureati, borsisti, dottorandi da tutta Europa e molti anche dalle nostre università italiane e toscane in particolare. Quindi devo dire, avere questa prestigiosa, ma anche non solo prestigiosa, anche così efficace, così sul campo, così attiva sul campo, questa istituzione così necessaria da questo punto di vista, dal punto di vista che stavamo affrontando anche prima, no? Di una formazione che tenga sempre più conto del fatto che siamo cittadini e lavoratori e professionisti europei, è molto significativo per il nostro territorio. Ecco. Quindi questa occasione di incontro con i ricercatori, con i frequentatori dell'istituto, per tanti nostri concittadini è una buona occasione per comprendere meglio il funzionamento e il ruolo di questa istituzione, ma anche per vedere delle belle cose e ascoltare riflessioni, diciamo, non conformiste o non vagliate soltanto dalla nostra opinione pubblica nazionale. Ecco, quindi un bel modo per avvicinarsi all'Europa e ai temi più urgenti che l'Unione Europea ci pone oggi. Ecco.
Restiamo a Firenze, dove sta per partire un'iniziativa che anche quella, insomma, ci fa sentire un po' europei. Sto parlando della quarta edizione di Testo, la fiera dell'editoria che è progettata dalla libreria Todomodo e realizzata da PT Immagine, che si svolgerà dal 28 febbraio, quindi da venerdì 28 febbraio fino a domenica 2 marzo, una manifestazione importante, ovviamente ne abbiamo già parlato negli anni scorsi anche qui a questi microfoni, ma quest'anno c'è un motivo in più per parlare di questa manifestazione proprio con la presidente della Commissione Cultura del Consiglio regionale della Toscana, e cioè il fatto che per la prima volta la regione toscana è direttamente coinvolta in testo, giusto?
È così, è così. Devo dire che è bene parlare d'Europa, perché in questi giorni ne leggiamo gli attacchi che da più parti vengono al nostro continente e alla nostra identità di europei. Non fa male ricordarci invece quanto è iscritta nella nostra pelle, scritta sulla nostra carne, la storia di questo continente che abitiamo, e quanta storia c'è, quanta cultura del mondo c'è che nasce qua e che poi ha caratterizzato tutto l'Occidente, ecco. Quindi un argomento importante di questi tempi. Certo. Detto questo, il testo e i libri, chiaramente il testo ha un sottotitolo bellissimo, come si diventa un libro. E quindi i libri sono in realtà appunto uno dei prodotti della nostra cultura più inossidabile, vorrei dire, sempre sotto attacco, sempre dato per moribondo, ma poi resistente e vivo e vegeto a lottare in mezzo a noi, ed è un mattone della nostra identità anche europea, fondamentale. Contesto, abbiamo una rassegna che in 4 anni si è affermata tra le principali a livello nazionale, ma anche internazionale, fammi dire, perché Testo sta diventando davvero una bellissima occasione per affrontare tutti i temi legati all'editoria, al libro, da punti di vista che non sono consueti, non sono i soliti. Testo si comincia dal manoscritto e si affronta fino al pubblico e al lettore, attraverso alcune stazioni, le hanno chiamate così. Quest'anno la Regione Toscana ha deciso di partecipare direttamente con un proprio stand, sarà un piccolo salotto, un salotto dell'editoria toscana, un salotto del libro toscano, nel quale potremo ospitare qualche iniziativa e anche mettere in mostra libri e il lavoro e valorizzare il lavoro delle nostre biblioteche, oltre che degli editori toscani che partecipano di per sé già a Testo. Ecco, in questi anni il lavoro con gli editori è stato un lavoro importante per restituire un po' di attenzione a un settore che aveva visto la Toscana, che ha visto la Toscana nella storia dell'editoria italiana come regione principe. Non c'è bisogno di ricordare quante case editrici avevano qui la sede all'inizio del secolo scorso, per non dire che negli anni 30 è qui che sono nati i primi saloni, qui è nato il primo salone internazionale del libro, a Firenze, in Toscana. Poi abbiamo perso questo primato e ceduto ad altre città il protagonismo in questo settore, ma rimane un settore industriale di grande, molto rappresentato, ecco, con tanti rappresentanti, con ancora bellissime aziende che rimangono e che hanno una gran storia, ma anche con nuovi editori indipendenti molto capaci che stanno facendo la storia dell'editoria toscana di oggi. Quindi il Testo è un'occasione per non solo stare in mezzo a tantissimi libri e per chi li ama non c'è bisogno di aggiungere altro, ma anche per ricordarci tutte le politiche che possiamo fare per noi istituzioni, dico, tutto quello che si può fare non solo per sostenere un comparto industriale, ma anche per far sì che continui a fornire quegli strumenti primari di lettura della realtà, di interpretazione della realtà, che sono i libri, e sostenendo il lavoro degli scrittori, che sono preziosissime luci sul reale che ci circonda, ecco, sui sentimenti, sulle emozioni, sulle risonanze che i fatti suscitano. Devo dire, gli scrittori sono davvero il sale della terra per certi versi, e fanno un lavoro prezioso, no? Consentono a noi di ci consegnano, diciamo così, rendendola innocua, la realtà con tutte le sue complessità, neutralizzandone i poteri negativi, secondo me, e offrendoci l'opportunità di capire. Quindi, ecco, Testo si conferma per essere un luogo nel quale di libri si parla a tutto tondo, di tutto ciò che li coinvolge, e lo si fa con leggerezza, con profondità, con fantasia, e quindi invito tutti ad andare a vedere, venire a vedere, perché la Toscana ha una serie di rassegne dedicate ai libri molto importanti. Testo si è aggiunta per ultima, ma sta già affermandosi come una esperienza di salone di fiera di punta, ecco, in Italia. Quindi molto orgoglio, ma anche molta responsabilità, perché poi questi settori vanno custoditi, valorizzati, aiutati, ascoltati, e per gli amministratori è un gran lavoro, ma è quello che appunto si deve fare. Ecco, quindi io sono molto contenta di spendere energie per dedicarle a questi mondi e aiutare poi i cittadini e le cittadine toscane ad avere un'offerta culturale di libri ricca, varia, sempre nuova, oltre all'opportunità di creare tanto lavoro che questi settori offrono se finanziati, strutturati e valorizzati. Ecco, quindi un bel momento per fare anche un punto sull'editoria toscana e su ciò di cui ha bisogno per continuare a recuperare spazio, a prosperare e a produrre tanti bei libri che possiamo leggere.
Certo, quest'anno il tema, tra l'altro, di testo è lo stare e segnalo alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori una piccola curiosità che la casa editrice Il Saggiatore ha preparato una mappa letteraria di Firenze.
Ah,
Quindi
bello.
avremo come, anche questo un piccolo strumento in più, no? Prima
Certo,
parlavi di
certo.
strumenti. Ecco,
È
uno
così.
strumento.
No, se posso aggiungere una cosa soltanto, mi
Certo.
stavo dimenticando, su stare proprio. Questo sarà l'argomento principale del panel inaugurale che la Regione Toscana organizza a Testo. Sto in Toscana, cioè residenze artistiche, letterarie, teatrali sul nostro territorio. Saranno presentati nuovi bandi per le residenze museali. È tutta la riflessione che si fa sul venire a produrre cultura dal punto di vista appunto letterario, gli scrittori che vanno per esempio alla Fondazione Santa Maddalena o a Villa Romana, gli artisti che vengono nei nostri musei, le residenze teatrali delle compagnie che animano i piccoli teatri, risiedono lì e lavorano lì. Insomma, il valore della produzione culturale oltre a quello della messa in scena, dell'offerta. Ecco, proprio su questo stare a produrre arte e cultura in Toscana, a questo sarà dedicato il nostro panel nel palinsesto generale di Testo che avremo il venerdì mattina alle 10, proprio in apertura del salone.
Ecco, mi sembra un bellissimo inizio, perché tra l'altro appunto la questione delle residenze è a mio avviso una questione cruciale appunto nell'ambito produttivo, come tu hai appena
È così.
sottolineato, e forse non è neanche di così immediata comprensione per il pubblico, nel senso che la residenza è un termine forse appunto così che lascia un po' di
Sì,
vaghezza.
burocratico, no? Fa pensare a chissà cosa. Sì.
Esatto. E invece appunto sono dei luoghi vivi di accoglienza, dei luoghi che danno alle persone il tempo, lo spazio per poter, come tu dicevi, appunto produrre cultura.
È
Quindi.
così, e danno anche lo spazio quando sono visitati per affacciarsi, forse in modo un po' voyeuristico, ma sul processo, per il pubblico di affacciarsi sul processo produttivo, no? Abbiamo
Assolutamente.
fatto per esempio delle esperienze di residenze di artista nelle scuole, a Firenze, e abbiamo visto che per dire i bambini e le bambine sono curiosissimi e si avvicinano agli artisti con grande libertà intellettuale per cercare di capire e apprezzano moltissimo istintivamente i processi creativi quando si dispiegano sotto i loro occhi, no?
Certo.
Quindi ecco, la residenza è anche una prospettiva, un modo per guardare al prodotto culturale, al prodotto artistico, mettendosi ne nelle scarpe, nella prospettiva di chi lo fa, di chi lo realizza.
Certo. Bene, con questa visione della cultura come di una cosa viva che si fa e che si può seguire nel suo farsi, Cristina, io ti ringrazio come sempre per essere stata con noi.
Grazie a voi e un saluto a voi, a tutto lo studio, ai tecnici e agli ascoltatori.
Grazie, grazie mille. Noi ci risentiamo presto. Intanto, dopo aver ringraziato ancora una volta la Presidente della Commissione Cultura del Consiglio Regionale della Toscana, io vi ricordo che questa puntata della Toscana delle Culture andrà in onda in replica venerdì 21 febbraio alle 18.40 e che da sabato 22 sarà disponibile in streaming sul nostro sito, dove trovate anche tutte le altre puntate e in podcast ovviamente sulle principali piattaforme. Ringrazio Valentina Marchi dall'altra parte del vetro. La Toscana delle Culture tornerà mercoledì 19 marzo alle 12.40. Intanto grazie per averci seguito e buon ascolto di Rete Toscana Classica.
Abbiamo trasmesso La Toscana delle Culture, interviste, approfondimenti, eventi sostenuti dalla Regione Toscana, a cura della redazione di Rete Toscana Classica.